Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Dunque, siete mai entrati in una conversation room? Sono le stanze di Clubhouse, sono quelle che intendiamo. Clubhouse, il nuovo social network dove la voce regna sovrana. In cui invece di scrivere messaggi magari sgrammaticati o sparare foto di gattini si parla in diretta, un social pensato per conversare o addirittura per ascoltare altri che parlano, una social radio come è stata già definita. Si entra su invito, la sua vocazione in effetti è già esclusiva almeno in partenza, ma ci sono già anche lì degli influencer. Quanto manca poi affinché regimi autoritari come molti dei paesi arabi approfittino di questa nuova via per la libertà di espressione, per esercitare ancora più sorveglianza e controllo? Di presente e di futuro digitale parleremo poi facendo un viaggio lungo il canale di Suez, dove chilometri di cavi fanno dell'Egitto un vero hub planetario. Il 30% della capacità mondiale di connessione a internet transita attraverso il suo territorio, una centralità che però potrebbe essere aggirata ora anche passando da altre rotte, e una di queste tocca proprio il nostro paese. Si chiama Blue Raman, è il progetto di installazione di un cavo di fibra ottica di 8.000 km che Google vorrebbe installare tra l'Europa e l'India, passando per l'Africa e per alcuni paesi arabi e soprattutto partendo dall'Italia. Partendo da Genova. Sarà la fine della cosiddetta strettoia del Mar Rosso? Insomma, di nuove mappe che illustrano fitte reti di cavi che avvolgono la Terra parleremo oggi, e non senza ovviamente fatto un giro sulla piazza virtuale, sempre grandissima e infinita, monitorata da Costanza Spocci, che ovviamente non può che suggerirci innanzitutto due hashtag per seguire i nostri argomenti di oggi. Uno è Clubhouse e l'altro è Digital Suez. Voi state con noi come sempre anche oggi mandandoci un sms, magari al 335-5634-296.
Clubhouse, it's the hottest new social media app out there, but what is it exactly? How do you use it? And should you sign up? I got you covered. Lately, there have been a ton of social media startups all hoping you'll get sick of the Twitters and the Facebooks of the world and join their app instead. But there's one that is gaining some pretty decent traction, Clubhouse. I'll walk you through the app in a minute, but the key thing that separates it from other social media apps.
Allora, come funziona Clubhouse? Stiamo ascoltando l'audio di un video che spiega il nuovo social network emerso da tutte quelle startup che da tempo hanno provato a fare concorrenza a Facebook e a Twitter, e si affida, come abbiamo già detto, all'audio. Voice only, come viene definita questa nuova rete sociale. Io saluto, li ringrazio per essere collegati con noi. Donatella Della Ratta, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Torna con noi Donatella Della Ratta, professore associato di comunicazione e media studies alla John Cabot University, autrice del libro Shooting Revolution, Visual Media and Warfare in Syria, edito nel 2018 da Pluto Press, ed è con noi, gli diamo il benvenuto, anche Luca Zorloni, buongiorno.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Luca Zorloni, responsabile economia e attualità di Wired, e forse soprattutto a lui, o innanzitutto in prima battuta a Luca Zorloni, chiedere qualcosa di più su questa rete sociale. Ne stanno scrivendo da un po' molti giornali stranieri, soprattutto noi ne abbiamo letto su Middle East Eye durante la rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. C'è stato un evento che ha fatto salire alla ribalta questa rete sociale, nata meno di un anno fa. L'evento ha riguardato, neanche a dirlo, il personaggio del momento, Elon Musk. Ma insomma, come funziona, Luca Zorloni? Come funziona Clubhouse?
Clubhouse è innanzitutto un'app dove si entra su invito, E questo già è uno dei motori che ha generato l'entusiasmo e l'attenzione che da mesi rincorre questa applicazione. E poi funziona come un luogo dove attraverso le tracce audio, quindi conversazioni e i famigerati messaggi che su WhatsApp non vogliamo ascoltare, ecco, invece su Clubhouse siamo quasi ipnotizzati a seguire queste lunghe chiacchierate che si svolgono in stanze dove poi si può o semplicemente ascoltare oppure intervenire. E forse in un momento in cui ci manca la conversazione, la chiacchiera fatta anche davanti all'aperitivo, in qualche modo Clubhouse sopperisce a questo bisogno. Per adesso è aperta solamente agli utenti di iOS, questo forse è un altro dei motivi che genera attenzione, perché c'è una fetta, insomma, di utenti che non può ancora accedervi, e poi c'è il traino sicuramente delle grandi personalità che sono state imbarcate fin dai primi momenti sulla app. Penso per esempio a Oprah Winfrey, che è stata una delle prime star chiamata a tenere conversazioni, aprire stanze su Clubhouse, e poi ai big che sono entrati successivamente. Tu menzionavi Elon Musk, mi viene in mente anche Mark Zuckerberg. Quindi è un luogo dove si può, senza grande distanza, ascoltare contenuti anche molto interessanti di esperti su svariati temi.
Luca Zorloni, i fondatori di questa creatura, Paul Davison e Rohan Seth, hanno fatto una politica di marketing, diciamo, di lancio chiara fin dall'inizio, appunto chiamando dei testimonial eccellenti, dicendo che comunque l'app rimane gratuita almeno per il grosso dei contenuti. Parlando appunto di una rete sociale su cui si arriva invitati e contando soprattutto sul fatto che questa rete sociale poi in fondo assomiglia al mezzo più resistente del mondo dei media, la radio, no? Un mezzo caldo, secondo la definizione tradizionale, si affida alla voce, ma si affida anche a un altro modo di stare sulla rete sociale, perché altrove lo si fa a intermittenza con la vita reale, mentre qui ci si deve fermare, appunto entrare in una conversation room, ammesso che ci invitino, o comunque ci invitino a parlare quando ci siamo, e poi ascoltare e parlare. Cosa cambia questo?
Beh, questo cambia in qualche modo, accompagna più che altro, più che cambia, un approccio di interesse a un consumo più, se vogliamo, lento e meditato di alcuni contenuti che possiamo trovare in rete. Pensiamo per esempio al successo di un altro mezzo che è vicino al mondo della radio e che è considerato appunto molto caldo, è quello del podcast, che ha avuto anch'esso un grandissimo successo negli ultimi anni, sempre crescente. C'è forse la volontà di non solo scorrere in maniera compulsiva i feed dei social, ma di provare a fermarsi, a seguire, ad ascoltare, perché poi è chiaro che se tu entri per esempio in una chat a conversazione avviata devi fermarti qualche minuto per comprendere meglio di cosa si sta parlando, e questo accompagna, diciamo, un bisogno che una discreta fetta di utenza ormai sta dimostrando. Vedremo poi quanto chiaramente questo successo sarà così ben cementato nei bisogni del pubblico nel momento in cui verrà aperta chiaramente agli altri utenti, e in qualche modo dovrà poter dimostrare di crescere. Certo, diciamo, a parte l'hype ci sono anche dei temi di sicurezza legati all'app che Clubhouse dovrà affrontare per poter essere considerata chiaramente un'applicazione matura e capace di poter garantire un consumo corretto e responsabile e un uso attento dei dati che gli vengono forniti da chi va online.
E proprio su questo si concentrano due consigli da Costanza Spocci che vi rilanceremo, dei link che riguardano proprio la sicurezza e la privacy su questa nuova rete sociale e appunto come ci si può garantire una buona moderazione, diciamo, dei contenuti, delle discussioni, e soprattutto come si tengono a bada le molestie di ogni tipo, le aggressioni magari. 335 5634296 è il numero a cui potete scriverci, ma io chiamo in causa a questo punto Donatella Della Ratta, perché proprio a proposito di sicurezza e di gestione dei contenuti, forse ecco qui entra in campo proprio lo sfondo che c'è su ogni rete sociale, e cioè il timore che ci sia un ospite non invitato che voglia controllare e che venga chiamato a, appunto, che sia invogliato a fare di questo posto un luogo dove sorvegliare i cittadini. Insomma, stiamo parlando di paesi in cui ci sono regimi autoritari che hanno fatto più o meno queste cose su tutte le altre reti sociali. Donatella Della Latta, qual è la potenzialità di Clubhouse da questo punto di vista?
Sì, io vorrei intanto invitare gli ascoltatori e tutti a pensare questo problema della privacy in maniera più ampia del solito framework che comprende soltanto i paesi autoritari. Noi siamo abituati a pensare che paesi dove ci sono governi, appunto, non so, la Siria, la Corea del Nord, spino i propri cittadini e soprattutto gli attivisti, ma in questo caso inviterei a pensare che l'ospite indesiderato è anche la corporation stessa che ha fatto questa app.
Certamente.
Ci sono stati già sollevati varie interrogazioni da parte di vari enti, anche in Italia il garante italiano della privacy ha inviato ad Alpha Exploration, che sarebbe il proprietario della piattaforma Clubhouse, una lettera in cui solleva diversi dubbi rispetto ad esempio alla normativa europea sulla protezione dei dati, il GDPR, oppure chiede chiarimenti rispetto alla registrazione, quanto perché Clubhouse nei Terms of Service dice esplicitamente che l'audio può essere registrato naturalmente dalla piattaforma stessa, e dunque si chiede chiarimenti su questo, cioè dove viene registrata, dove viene salvata, per quanto tempo questi dati vengono conservati. C'è molta poca chiarezza da parte della company rispetto a queste regole. Anche il mese scorso lo Stanford Internet Observatory ha fatto un dossier proprio su alcune vulnerabilità della piattaforma, proprio in termini di sicurezza, privacy, sorveglianza. Stiamo parlando di una company di Silicon Valley, non certo di un regime autoritario in Nord Corea.
Certamente, Donatella Della Latta, naturalmente questa insinuazione, no, che arriva spesso poi da molti media e che sembra dover riguardare soltanto certi paesi, è ovviamente parziale anch'essa. Questa preoccupazione veniva un po' denunciata dalle pagine di Middle East Eye, appunto il timore è che poi non si riesca a contenere l'immensa potenzialità in questo senso, così, no, di sorveglianza e controllo. Donatella Della Latta, allora, stiamo parlando di un social network ancora poco diffuso, in Italia ha pochissimi utenti, sono pochi milioni anche a livello mondiale, ma è come tutte le altre reti sociali, è un posto dove nascono gli influencer. Finora mi sembra di capire ci sono stati soltanto un po' addetti ai lavori, ci sono molti venture capitalist, i più seguiti sono naturalmente gli inventori stessi di Clubhouse. Cosa sta accadendo altrove?
Ma sì, io vedo questa questione in termini di media hype, cioè appena esce una nuova app, poi soprattutto in un periodo come quello della quarantena, ricordiamo che Clubhouse è uscito proprio primavera dell'anno scorso, cioè nel pieno del lockdown, c'è un estremo bisogno, dettato ovviamente anche dalle situazioni di isolamento sociale, dal fatto che siamo tutti più a casa, quindi naturalmente il consumo dei media digitali aumenta e qualsiasi innovazione sul versante di piattaforme digitali viene salutato con entusiasmo. Io ci terrei a calmare un attimo questo entusiasmo. Uno, perché la piattaforma, appunto, come dicevo prima, solleva una serie di problemi di privacy e sorveglianza che non sono specifici di paesi autoritari, ma riguardano il mondo intero. Due, perché, come abbiamo detto, non sono una piattaforma su invito, ma è addirittura una piattaforma che funziona soltanto, appunto, come diceva anche Luca, su Apple, e quindi taglia fuori tutta una fetta di altri utenti, cioè quelli che non usano Apple. Per questo è profondamente elitaria, anche se pensiamo al profilo degli utenti che usano gli iPhone, quindi c'è anche una questione, diciamo, di accesso. Poi ogni volta che esce una nuova app, soprattutto nel contesto di paesi come appunto quelli che sono stati toccati 10 anni fa dalle primavere arabe, Il mondo occidentale saluta questa cosa come finalmente una questione di ulteriore liberazione di questi popoli grazie alla tecnologia. Ecco, io sono molto perplessa sempre rispetto a queste letture, perché non solo tolgono agency, come si dice in inglese, ai popoli in questione, ma dimenticano che la tecnologia può essere usata anche in termini distopici. E quindi il fatto che i giovani sauditi adesso possano parlare liberamente, fra virgolette, su Clubhouse, intanto non è vero che possano parlare liberamente, perché ripeto, sono doppiamente sorvegliati dal loro governo, dalla piattaforma e, se vogliamo, da altri utenti, cioè, quindi c'è anche la questione dei peer surveillance, come si dice in inglese, ma inoltre non è detto che questo esprimersi liberamente porti immediatamente a un cambiamento sociale o politico. Abbiamo visto nelle primavere arabe che tutto, appunto, il media hype sul Facebook Revolution, Twitter Revolution, è stato poi invece abbastanza, che è dovuto anche molto calmare dopo gli eventi che sono successi in Medio Oriente. Quindi, ecco, io vorrei mettere in guardia su questa narrativa di liberazione, di democrazia, di libera espressione, che viene sempre, soprattutto in Occidente, ogni volta che c'è una nuova app tecnologica.
In ogni caso, una semplificazione che non fa bene, come dice giustamente Donatella Della Ratta. Luca Zorloni, tornando ai meccanismi che regolano questa nuova rete sociale, sì, questa esclusività in partenza, l'idea che si possa discutere, prendere parte realmente a delle discussioni, poi c'è da capire come lo si fa, se in una conversation room, sia in 5.000 o non si sa bene quanti. E poi, a proposito di esclusività, c'è già un fenomeno di compravendita degli inviti, mi pare.
Sì, permettimi prima di aggiungere, se posso, un tassello a quello che veniva descritto sui problemi di sicurezza. Ce n'è uno gravissimo, che per esempio nel caso di un uso in paesi dove avviene sorveglianza può, diciamo, ovviamente prestare il fianco a un uso, diciamo, distorto di queste informazioni, che chi ti invita, il nome della persona che ti invita resta sempre ben visibile sotto il tuo, diciamo, sulla pagina personale. Questo, che è una caratteristica proprio specifica della progettazione di Clubhouse, ovviamente permette anche di fare analisi di open source intelligence, che chiaramente consentono di ricostruire molto facilmente, diciamo, rapporti di relazione tra persone che partecipano, ma ancora più semplicemente, e tra l'altro senza la possibilità da parte dell'utente di nasconderlo, e quindi esponendo un dato particolarmente sensibile sempre in bella vista e offerto all'attenzione di chiunque. Sì, è chiaro che, diciamo, ci sono sempre dei, quando arrivano delle app, soprattutto delle app che mettono dei cancelli all'ingresso, c'è sempre il tentativo di cercare la modalità di aggirarli. È evidente che una partecipazione, allora, la partecipazione alle istanze dipende un po' dal tema, da come sono organizzate, se parlano solamente alcune, se si vuole lasciare intervenire. Penso che l'esperienza noi ormai l'abbiamo maturata già con tutti i gruppi che abbiamo visto in altre applicazioni. Non è, diciamo, non possiamo considerare, questi sono strumenti che sicuramente semplificano la comunicazione tra le persone, ma non possiamo considerarle, come giustamente veniva detto prima, strumenti in assoluto di libertà, e soprattutto non possiamo prescindere dal fatto che vi sono delle regole anche interne di servizio, e che queste chiaramente aziende poi adoperano, e queste regole, questi dati che raccolgono, innanzitutto per il loro beneficio e per il loro business. Quindi non sono, diciamo, agorà nativamente a livello, diciamo, di DNA quasi libere, tanto quanto lo potrebbe essere uno spazio, diciamo, all'aperto dove ci possiamo trovare in città. Perciò molta attenzione su questo fronte, chiaramente.
E allora leggiamo i messaggi di chi ci stia ascoltando. Eva dice: buongiorno, questa nuova app col fondo disturbante e instupidente della batteria serve a schiavizzare ulteriormente la mente umana. E poi Cristina da Milano che chiede: quindi qualcuno inviterà anche Donald Trump e la sua voce su Clubhouse? Non lo sappiamo, ma fin qui sembra ancora avere un libero accesso. Io riprendo il consiglio che viene dato, appunto, che daremo anche dai nostri account social, una pagina di Wired, appunto, chi sono i più grandi influencer di Clubhouse, cerchiamo di capire chi c'è e cosa se ne fa. Io per ora ringrazio molto Donatella Della Ratta per essere stata con noi, grazie e a presto.
Grazie.
Grazie e buon lavoro a Donatella Della Ratta, professore associato di comunicazione e media studies alla John Cabot University, autrice del libro Shooting a Revolution, Visual Media and Warfare in Syria, Pluto Press, editore 2018. Invito invece Luca Zorlone a rimanere con noi, perché noi da un hashtag andiamo a un altro e da Clubhouse ci dirigiamo sul Digital Suez.
The fanfare marking the completion of an historic engineering project in Egypt, a tunnel to link Africa and Asia. The tunnel rejoins the land link between Western Egypt and the Sinai Peninsula. This was severed by the building of the Suez Canal over 100 years ago.
There's a good chance that the bits and bytes that make up this video have traveled to you through a fiber optic submarine cable running along the ocean floor. These cables are part of the infrastructure that transmits almost all internet data around the world. And as everyone and everything
becomes... E stiamo ascoltando due documenti sonori che raccontano la storia recente dell'Egitto. Da una parte abbiamo sentito un servizio d'epoca dell'archivio di Associated Press sul nuovo canale di Suez. Le trombe annunciavano l'inaugurazione del nuovo tunnel strategico che collega l'Africa, l'Asia e l'Egitto occidentale con la penisola del Sinai. E poi invece abbiamo sentito un servizio della CNBC dove il presentatore ci raccontava delle probabilità che i bit bytes del video stesso che stava scorrendo le avremmo viste viaggiare in realtà attraverso una fibra ottica in un cavo sottomarino che corre sotto il pavimento oceanico. E certamente a un cavo dobbiamo anche almeno una parte della nostra comunicazione oggi, quella che passa attraverso internet. Luca Zorloni, sempre su Middle East Eye, abbiamo raccolto e citato nella nostra rassegna stampa un articolo che ha soprattutto dei grafici incredibili e che raccontano il mondo in un modo molto chiaro, un mondo del presente e del futuro. Uno è la mappa dei cavi che passa proprio dall'Egitto e che fa vedere come quel canale di Suez si sia trasformato un po' in un canale del futuro. Quanto è vera questa cosa?
Ed è, diciamo, una mappa che mostra delle infrastrutture che normalmente non vediamo perché, appunto, come dicevi, corrono sotto il livello del mare e quindi sfuggono ai nostri occhi. Eppure sono delle infrastrutture vitali, perché sono quelle che trasferiscono, consentono il trasferimento di grandi masse di dati. Il canale di Suez è sempre stato, diciamo, nell'immaginario questo ponte di comunicazione fra il Mediterraneo e l'Oriente più estremo, e lo è anche quando dall'Oriente più estremo all'Europa e viceversa devono passare le informazioni che viaggiano sulle infrastrutture digitali. Quindi già oggi è uno snodo dove, come tu ricordavi all'inizio, passa circa il 30% dei dati a livello mondiale, perché connette prettamente il mondo europeo, il quadrante europeo con quello, appunto, dell'estremo Oriente, e non solo. E chiaramente l'idea è, in un mondo in cui noi sappiamo che la quantità di dati da far viaggiare sarà sempre maggiore, quello è uno snodo sul quale l'interesse è a investire e a, diciamo, rendere ancora più potenti le infrastrutture.
Luca Zorloni, un'altra mappa che viene riportata su Middle East Eye invece fa vedere come l'Italia sia al centro di un'altra traiettoria, e da Genova parta proprio un'altra rotta che bypassa il canale di Suez, in realtà, e che passa invece da Israele, dalla Giordania, va nel Mar Rosso e arriva fino in India. Si chiama Blue Raman ed è il progetto di Google, perché poi la discussione è: a chi appartengono questi cavi, Luca Zorloni?
Beh, questi cavi appartengono a varie aziende. Alcune di queste sono i grandi operatori, diciamo, di dati, quindi Amazon, Facebook e Google stessa, le quali hanno l'interesse a investire, ad avere le loro infrastrutture e anche a dirigerle laddove ritengano più opportuno farlo. L'Italia è in questo progetto, appunto, di Blue Raman, come tu ricordavi, ma è, diciamo, l'approdo di molti cavi, perché la nostra, diciamo, conformazione geografica banchina che si allunga nel Mediterraneo la rende chiaramente molto appetibile da tempo per far convergere alcune infrastrutture e poi da lì concludere i collegamenti nell'Europa continentale. L'idea è qui, diciamo, la geografia di queste infrastrutture si costruisce sulla base di due elementi. Uno è chiaramente chi ha l'interesse ad avere economicamente sul territorio data center e cavi, che sappiamo essere due delle infrastrutture necessarie per l'economia, neanche più direi di domani, ma già di oggi. E sappiamo per esempio che l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, Israele stesso stanno molto investendo, diciamo, in questo, potenziando molto questo loro posizionamento, e quindi Google può essere molto interessata a transitare dalle loro aree. L'altra è il ruolo, in qualche modo il colore politico, diciamo, di chi ospita le infrastrutture. L'Egitto sicuramente non può essere considerato tra le democrazie più liberali, non lo è neanche in realtà l'Arabia Saudita, con la quale Google fa affari, ma insomma queste aziende guardano al loro primariamente al loro interesse. Considerate che dal canale di Suez passa anche un altro cavo che nei giorni scorsi ha fatto molto discutere, che ha tra l'altro il nome è un nome molto, diciamo, ben augurale, Peace, pace, arriva attraverso dal Pakistan, ma in realtà è costruito da aziende cinesi, perché è un collegamento che dovrebbe, insomma, far convergere informazioni dall'Europa verso, attraverso il Pakistan, verso la Cina, e invece di creare pace ha generato un sacco di tensione geopolitica tra Europa, Cina e Stati Uniti.
Non è difficile immaginare, appunto, da questo punto di vista il potenziale conflittuale, insomma, di generatore di conflitto. Open Cables è un sito su cui si possono trovare le mappe dei cavi sottomarini, ve lo rilanceremo attraverso i nostri social, così come faremo con un approfondimento sui cavi sottomarini che attraversano l'Egitto, anche i loro costi. Dunque, Luca Zorloni, hanno nomi tra i più vari: Dunant, Aqua Link, Hawaii Key, un altro si chiama Amitié, adesso abbiamo citato Peace, cioè Amitié, lì lavora la Francia, credo. Un altro cavo, poi ci sono i grandi investitori, come abbiamo detto, Google con 15 cavi, Facebook ne ha 12 mi sembra, Microsoft, Amazon con 5 cavi. Noi parliamo tanto dell'agenda digitale europea e di quella italiana, e naturalmente non può non fare riferimento anche al possesso o oppure alla posa di cavi. Ecco, da questo punto di vista come siamo messi in generale?
Allora, è chiaro che il coinvestimento, l'investimento in queste infrastrutture, dove poi tendenzialmente si entra con dei consorzi perché i costi sono alti, e soprattutto poi interessa che l'infrastruttura venga utilizzata da più diciamo da più realtà, vede da tempo l'Europa impegnata. L'Europa ha delle aziende, penso a Orange per esempio, che si occupa di questo settore, la stessa, diciamo, Nokia è sulla partita, quindi l'Europa c'è sia come, diciamo, imprese del settore, sia anche politicamente. Per esempio, negli anni scorsi, attraverso, diciamo, il fondo Margherita, aveva sostenuto un cavo di collegamento con l'America Latina per, in particolare, velocizzare lo scambio di dati tra il mondo della ricerca. Noi siamo stati forse sempre abituati a vedere il digitale come un'invenzione di matrice statunitense, poi consumata in Europa e magari prodotta a basso costo in Estremo Oriente. E invece oggi questo scenario è totalmente cambiato. La Cina ha acquisito un grandissimo potere tecnologico e un grandissimo primato a livello di imprese in questo settore, e quindi attore, diciamo, di primo piano, è detentore di tantissimi cavi. Quindi, diciamo, la rotta solamente atlantica si è allargata moltissimo nell'ambito dell'Oceano e del Pacifico. E
Luca Zorloni
ha un suo posizionamento in questa, chiaramente, scenario geopolitico.
E siamo, mi verrebbe da dire, siamo alle solite quando, appunto, esatto, quando parliamo di equilibri globali, di nuovi attori, e quando c'entra ancora una volta la Cina. C'è da Padova un ascoltatore che scrive: ma nessuno pensa alla vulnerabilità di queste connessioni, per esempio in caso di terrorismo, e questa è un'altra storia. Ringraziamo molto Luca Zorloni, responsabile economia attualità di Wired. Grazie e buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.
Radio Tremondo finisce qui, ma torna domani alle 6.50 e poi ancora alle 11. Un grazie e un saluto da Luca De Ioris alla console, Marco Pompi in regia con noi, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione. Rimanete con noi per seguire un'altra puntata di Radio Trescenza. Buona giornata da Anna Maria Giordano.